Bardi, docente di economia e innovazione all'Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Allora, professor Lombardi, noi ci siamo sentiti, sono andato a spulciare i podcast a marzo scorso, addirittura a fine marzo scorso del 2020, in cui abbiamo cominciato ad affrontare il tema che già allora, no, era un tema interessante, di come sarebbe cambiata l'economia in ambito Covid e soprattutto dopo la pandemia. Ora è passato più di un anno e quindi siamo un po' a tracciare i bilanci di questa prima fase. Cosa è accaduto? Lei parlava, se non ricordo male, di una scomposizione e ricomposizione soprattutto delle reti logistiche, riavvicinamento di certe produzioni, nuove localizzazioni, certamente no, anche una nuova geopolitica per cui alcuni avrebbero vinto, altri avrebbero perso questa guerra tra virgolette economica della pandemia. A che punto siamo?
Siamo a un punto, viviamo una fase che negli studi internazionali viene chiamata transizione critica, perché appunto molte cose sono già cambiate e altre cambieranno ancora. Il processo di, faccio solo un esempio per far capire, il processo di ridiscussione, riprogettazione delle filiere logistiche, per esempio oggi si sta giocando a livello mondiale sui microprocessori. L'industria dei microprocessori, che forse non interessa a tutti, però sarebbero bene tutti essere interessati, cioè tutti quei dispositivi che noi usiamo, smartphone, sensori vari, eccetera, si basano tutto su sistemi che sono prodotti essenzialmente nell'Estremo Oriente, per oltre il 90%. Però la Germania e gli Stati Uniti, oramai è diventato un bene strategico il microprocessore, stanno facendo strategie a livello continentale, gli Stati Uniti, meno in Europa, ma io è da sperare che si possa fare, per la produzione di processori in loco. Questo significa riorganizzare tutta l'industria della meccanica e dell'elettronica. Tra l'altro uno degli investimenti più consistenti lo sta facendo la società americana nell'Arizona, ma non è che si produce dall'oggi al domani, produrranno processori in quantità diciamo appropriata per l'industria statunitense solo nel 2023, ma già stanno cominciando a spendere centinaia di milioni di dollari. Allora questo, i processori è il cuore, ma ci sono tanti altri meccanismi, per esempio per il petrolio, quindi le strategie infrastrutturali basate sui porti. Si sta giocando una partita a livello internazionale molto pesante, molto dura, su chi controlla i porti più importanti per le varie aree geografiche, quindi e poi per il mercato che è ancora il mercato più importante, che è l'Europa. Importante non tanto da un punto di vista quantitativo, per il numero di persone che comprano, quanto dal punto di vista qualitativo. La quantità e la qualità delle competenze che c'è in Europa al momento è ancora insuperato in tutta Europa. Il problema dell'Europa è che è frammentato, ora non vorrei dire troppe cose. Tutto questo ha delle implicazioni profonde, avrà implicazioni profonde su come è organizzato il lavoro, i processi di lavoro, le sequenze lavorative in tutti i settori, qualsiasi, dal tessile alla moda, alla chimica ovviamente, alla stessa istruzione, processo di formazione, cioè, dovranno essere modificati, reimpostati, reimmaginati. Chi più tardi parte, peggio si troverà.
Peggio alloggia. Allora, il tema, naturalmente c'è la narrazione del Great Reset, la lasciamo perdere perché poi va a finire in meandri complottisti che non ci interessano, però sicuramente da quello che le dice, da quello che verifichiamo, è in corso un reset dell'economia, no? Questo è evidente, poi lo puoi chiamare come ti pare. E al centro di questo reset c'è anche la questione, soprattutto la questione della digitalizzazione, no? Noi abbiamo affrontato ora il tema dello smart working, poi ci occuperemo della didattica a distanza, ce ne stiamo occupando. Ecco, lei ha studiato, anche ci siamo confrontati spesso anche da questi microfoni sul tema di come la digitalizzazione avrebbe cambiato il mondo del lavoro e soprattutto che tipo poi di ripercussione avrebbe avuto sulla questione ad esempio della disoccupazione e dell'occupazione. Che tipo di riflessione possiamo fare a questo punto, dato che è evidente che la quantità di lavoro digitale aumenterà oltre a quello che è già aumentato nel prossimo futuro?
Sì, difatti un altro modo di definire questa era è l'era della grande accelerazione, proprio tecnico-scientifica e tecnico-produttiva. Quindi è un processo irreversibile, e questo significa ridisegnare e riprogettare i processi di lavoro. Ci saranno moltissimi che dovranno cambiare competenze, e se non cambieranno competenze il rischio è elevato di perdere posti di lavoro, di perdere occupazione. Per cui accenniamo solo brevissimamente, poi c'è tanto da discutere, sarà all'ordine del giorno, e già negli Stati Uniti per intendersi, figuriamoci in Europa, il sostegno a chi perderà il lavoro. Chiamiamolo come vogliamo, reddito di base, in America si chiama basic income, ma qui reddito di cittadinanza, però sarà un tema dominante, già abbastanza importante negli Stati Uniti. Tra l'altro Biden sta già parlando di un reddito minimo in qualche modo garantito. Le competenze cambieranno in modo profondo, è necessario quindi che ci sia un collegamento stretto, strategico, fra processi di formazione e processi di lavoro. Questa è una questione gigantesca, perché non sarà più possibile, ci sono molti fattori che incidono, oltre l'avanzamento tecnologico, dico uno ad esempio, per le imprese diventa conveniente il lavoro a distanza perché risparmiano energia.
Certo.
Vi dico come funziona un'impresa in Olanda, oramai è abbastanza diffusa in Olanda. Non esistono stazioni fisse dei computer, cioè esistono computer fissi, ma sono mobili le postazioni. Quindi uno si deve prenotare, uno che lavora nell'impresa, durante la settimana si prenota per delle ore che va lì e ha l'identificazione elettronica, va lì e in quelle ore è sulla postazione fissa in sede. Poi per il resto è a casa o in giro per il mondo dove deve stare. Quindi l'impresa nel futuro diventa un posto fisico ristretto, ed è un risparmio di energia, perché un conto è avere 200 persone in uno stabilimento, ma un conto è averne 100 al giorno che si alternano per i vari giorni della settimana. Oltretutto poi il lavoro diventerà molto più mobile dal punto di vista, perché è inutile tenerli, parlo dal punto di vista dell'impresa.
Certo.
Poi ci sono altri aspetti contrari, cioè se si perde la socializzazione, il confronto diretto immediato, perde la stessa impresa. Questo ci sono gli studi manageriali, quindi le imprese si troveranno a combattere, oltre ai lavoratori, sul risparmiare i costi, però al tempo stesso il rischio di non far sviluppare le competenze, perché quando ci si confronta fisica in presenza, la comunicazione non è solo quella verbale, è anche multimodale, si dice in gergo. Quindi è importantissimo, questo vale anche per le scuole, l'università, eccetera. Quindi è importantissima anche l'interazione fisica.
Mamma mia, ci troviamo davvero in un mondo, una trasformazione vorticosa, vorticosa.
È una trasformazione epocale, viene definita transizione critica, perché non possiamo nemmeno immaginare, se non fare delle ipotesi, e soprattutto ecco perché è importante elaborare pensiero strategico e non muoversi alla giornata, mi conviene questo, mi conviene quello, elaborare strategie proprio nei momenti di incertezza in cui uno non può prevedere, non può immaginare percorsi sicuri, è importante pensare in modo strategico. Se uno elabora strategie può individuare tatticamente quali sono le
come muoversi giuste. Assolutamente, professore, grazie per le sue parole, come sempre illuminanti. Noi naturalmente saremo qui a cercare di raccontare questo mondo in vorticosa trasformazione, anche grazie al suo contributo. Buona serata e buon lavoro.
Buona serata anche a voi, buon lavoro anche a voi.